avvisano i gentili radioascoltatori che sta per arrivare l'onda di Radio Labo.
Benvenuti su Radio Labo, la radio web dell'Arci di Siena, ed eccoci alla terza puntata del programma incentrato sui temi della nostra Costituzione, di sana e robusta Costituzione, dal titolo Principio di uguaglianza e diritti sociali. Io sono Luca.
E io Martina.
Ed iniziamo a parlare del principio di uguaglianza e delle sue origini, per poi arrivare alla realizzazione ed attuazione di diritti sociali all'interno della nostra Costituzione. Il principio di uguaglianza affonda le sue radici nel costituzionalismo moderno e trova la sua affermazione nelle prime costituzioni del Settecento, quali la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino francese del 1789, fino alla Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919. A seguito di una modernizzazione della società e del ripudio della divisione in ceti, si afferma il principio fondamentale che la nascita non possa essere fonte di privilegi in virtù del principio di uguaglianza. Dunque, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non sono quindi accettabili discriminazioni fondate sulle loro condizioni personali. Nella Costituzione italiana, il principio di uguaglianza è disciplinato all'articolo 3, che recita al comma 1 che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E al comma 2 quanto segue: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Al comma 1 si sancisce quella che viene definita uguaglianza formale, cioè l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Nell'uguaglianza formale sono racchiusi due concetti: la legge è uguale per tutti e non deve operare discriminazione di nessun genere, di razza, religione, sesso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Invece il comma 2 sancisce quella che viene definita l'uguaglianza in senso sostanziale, che comporta l'impegno dello Stato a creare le condizioni di uguaglianza fra i cittadini, ovvero a rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che di fatto impediscono la partecipazione dell'individuo alla vita del paese. Tale principio tende a provvedere ai singoli casi per eliminare eventuali svantaggi. L'uguaglianza sostanziale, sancita dal comma 2 dell'articolo 3, risulta essere la matrice dei diritti sociali che lo Stato si impegna a garantire a tutti i cittadini. Si inizia a parlare di diritti sociali nella Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919. Di fatto, come la storia ci ha insegnato, rimasero diritti non attuati e quindi lettera morta. I diritti sociali, come li conosciamo oggi, si sono affermati nelle costituzioni del secondo dopoguerra, ad esempio nella Costituzione della Germania del 49 o quella della Spagna del 78. Quindi i nostri costituenti, nel momento in cui iniziarono a scrivere la Costituzione, presero a modello quella di Weimar, cercando però di accompagnare questi diritti sociali da riforme che ne dessero l'attuazione. Ed ora una piccola pausa e ci ascoltiamo Talking About a Revolution di Tracy Chapman.
Don't you know, talking about a revolution sounds like, don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds, yes, ma'am. Where are people gonna rise up and get their share? Where are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run.
Pro Proseguiamo ed arriviamo nel 1945. Ancora prima di eleggere l'assemblea costituente, ci fu un famoso giurista fiorentino che iniziò a parlare di diritti sociali. Il suo nome era Piero Calamandrei. Iniziò a scrivere della questione sociale su il giornale Il Ponte. In un articolo del 1945 scrisse già quello che diventerà in seguito il secondo comma dell'articolo 3, ovvero come si doveva realizzare l'uguaglianza sostanziale. Calamandrei, fin da quando entrò a far parte dell'Assemblea Costituente, premeva affinché questi diritti venissero introdotti all'interno della Carta Costituzionale, mediante riforme che ne dessero immediata attuazione, e non come nella Costituzione della Repubblica di Weimar, dove rimasero lettera morta. Ma così non fu, perché ci si accorse che da parte delle altre forze politiche in campo non c'era la voglia di attuare questi diritti sociali tramite delle riforme. Quindi la scelta di Palmiro Togliatti fu quella di scrivere i diritti sociali senza procedere alle riforme, anche per trovare un accordo, un consenso, un punto in comune con le forze della Democrazia Cristiana. Dietro a tutto ciò c'era una strategia ben precisa. Infatti Togliatti sperava di vincere le elezioni del 1948 e quindi come primo atto avrebbe provveduto all'attuazione dei diritti sociali mediante delle riforme economiche e sociali, ma così non fu, come tutti sappiamo.
Giustamente Calamandrei affermò che era inutile scrivere i diritti sociali se poi non vi seguivano delle riforme attuative. Fu questo infatti il dibattito in assemblea costituente, ma diciamo che pur non essendo convinto al 100%, Calamandrei seguì l'onda e si procedette scrivendo questi diritti sociali senza le riforme di attuazione. Questo fece sì che in sede di assemblea costituente fossero ascritti alcuni diritti fondamentali della nostra Costituzione, quali il diritto al lavoro, sancito all'articolo 4, il diritto alla tutela della salute articolo 32, il diritto all'istruzione e all'educazione articoli 33 e 34. Calamandrei teneva molto all'articolo 33 sul diritto all'istruzione e infatti nel suo famoso discorso del 1955 a Siena scrisse che per assicurare lo stato sociale occorre garantire il diritto all'istruzione anche per consentire una partecipazione effettiva alla vita politica, economica e sociale del paese. Finalmente nel 1956 entra in vigore la Corte Costituzionale nel nostro paese. Dal 48 al 53 si crearono le norme di attuazione dei procedimenti per mettere in funzione questo organo. Successivamente ci vollero un po' di anni per eleggere i giudici della Corte e finalmente nel 56 prende avvio l'attività della Corte e si comincia a attuare i diritti sociali tramite delle riforme. E adesso ci ascoltiamo in Vis Shirt degli Irreprensibili.
Facciamo un passo indietro e torniamo alle elezioni del 1948, vinte in modo schiacciante dalla Democrazia Cristiana, che non si sprecò più di tanto per attuare le riforme economiche e sociali. Però nel 1952 questa forza politica iniziò a perdere consensi e cercò di rimediare successivamente utilizzando la cosiddetta legge truffa del 1953, che avrebbe fatto scattare il premio di maggioranza perché arrivava ad una certa soglia di voti, ma la Democrazia Cristiana non riuscì a raggiungere questa soglia grazie al Partito Comunista, che boicottò la legge. Nel secondo governo della Repubblica Italiana vi fu un'apertura al Partito Socialista, che iniziò l'attuazione delle riforme economiche e sociali, che ebbero una forte accelerazione anche grazie ai moti del 68, e quindi intorno agli anni 70 inizia ad affermarsi un modello di Stato sociale voluto dai nostri costituenti. Sempre in questi anni la Corte Costituzionale dà una grande scossa al rinnovamento del nostro paese, rimuovendo dal sistema le leggi del periodo precedente, come ad esempio il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, testo esemplare del periodo fascista, che riguardava le norme sull'affissione dei manifesti. Venne dunque dichiarato incostituzionale e come tale rimosso. Altro esempio, a partire dal 62 fino al 1967, la Corte Costituzionale sollevò la questione dell'adulterio femminile, che fino ad allora veniva punito come reato, mentre quello maschile no. Tutto ciò violava il principio di uguaglianza e l'articolo 29 della Costituzione, che afferma l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e quindi nel 1968 venne dichiarato incostituzionale e rimosso.
La Corte, rimuovendo le leggi del periodo precedente, crea un vuoto che verrà colmato dal legislatore tramite l'attuazione delle riforme economiche e sociali, come ad esempio la legge 300 del 70, che riguarda lo statuto dei lavoratori. Altro esempio è l'attuazione della legge 352 del 70, che riguarda le norme sui referendum previsti dalla Costituzione. Nel maggio 1974 fu possibile indire il referendum abrogativo della legge Fortuna Baslini sul divorzio, in cui si richiedeva ai cittadini se volessero o meno abrogare